Allora, volevo iniziare un po' il mio messaggio breve, parlandovi di tre storie. Storie che così sono un po' strane. Una parla di lebbra, una parla di pesci e una parla di biciclette forate. Iniziamo a leggere la prima storia, quella della lebbra, e quindi leggiamo insieme in Due Re, capitolo 5. La guarigione di Naaman. Due Re, capitolo 5, leggo i primi 15 versetti. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria disse: «Bene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio con il potere di far morire o vivere e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta, quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, ed egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo», eccetera. Questa prima storia ci parla appunto di Naaman che viene guarito attraverso questo passaggio in cui Eliseo gli dà un messaggio di fare determinate cose e Naaman all'inizio non accetta di fare queste cose e solo dopo procede nell'obbedire al messaggio che il profeta gli aveva detto. Saltiamo un po' e andiamo a finire a Giona. Vediamo cosa succede nella vita di Giona. Adesso non leggiamo tanti versetti, è una storia che conosciamo abbastanza bene e volevo leggere solo alcuni versetti, tanto per inquadrare, diciamo, la storia anche di Giona. Leggo i primi 3 versetti del capitolo 1. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: «Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me». Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Giona riceve un messaggio dal Signore, il Signore gli dice di fare una certa cosa e Giona invece si alza e se ne va. Sappiamo che poi cosa succede. c'è la tempesta sulla nave, poi lui viene gettato via, viene gettato nel mare e poi viene ingoiato da un pesce. E dentro il pesce, insomma, forse ha un po' più tempo per pensare e quindi cambia la sua idea e dice: Signore, hai ragione tu. Il pesce lo sputa e a questo punto il Signore parla di nuovo a Giona. Nel capitolo 3 dice: la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una grande città, era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I niniviti, credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E quindi Ninive viene salvata dalla predicazione e dall'intervento di Giona. Cambiamo completamente argomento, arriviamo alla terza storia, che non è biblica, e invece mi è capitata un paio di settimane fa. Come sapete, viviamo a Ferrara, e Ferrara è una città dove tutti vanno in giro in bicicletta. A Ferrara si può vivere tranquillamente senza automobile, ma se non hai la bicicletta è un problema. E quindi forare una gomma, una ruota, rappresenta un problema, perché poi devi andare a piedi. E non è molto simpatico andare a piedi, uno preferisce muoversi più velocemente. Un paio di settimane fa ho bucato, però non una volta, non 2 volte, ma 3 volte nell'arco dei 2 giorni. E quindi da bravo tutto fare, andavo in cantina col caldo che faceva in quelle settimane e mettevo la toppa nella camera d'aria, per 3 volte naturalmente. E probabilmente avrei continuato a forare e ritappare il buco per giorni forse, finché se non avesse avuto un consiglio da un bravo ciclista che è Marco Fornasini, che mi ha detto di guardare nel copertone perché forse c'era qualcosa che continuava a forare la camera d'aria. Difatti ho trovato una bella puntina nera camuffata perfettamente che forava ripetutamente la camera d'aria. E quindi anche lì questa storia, che apparentemente è scollegata dalla lebbra o dal pesce di Giona, però in realtà queste 3 storie hanno un filo conduttore. In queste 3 storie c'è un personaggio che ha in mano delle informazioni, delle conoscenze. Naaman riceve un messaggio da parte del profeta. Eliseo gli dice che per ottenere la guarigione dalla lebbra deve fare determinate cose. Giona, anche lui, riceve un messaggio dal Signore di andare a parlare agli abitanti di Ninive. Entrambi hanno ricevuto un'informazione, una notizia. Come nella mia storia patetica, io so come riparare la camera d'aria, però se non guardo ad altri aspetti è logico che non vado molto lontano. Quindi, lasciando perdere la mia storia, concentrandoci sulle cose più importanti, entrambi i personaggi sanno qualcosa. Hanno una notizia, sanno la notizia, l'hanno ascoltata, l'hanno letta, ma questo non è sufficiente. Come non è stato sufficiente per me saper riparare la camera d'aria, dovevo guardare anche qualcos'altro. Quindi, affinché ci sia un risultato, non solo bisogna aver avuto l'informazione, avere in mano il messaggio, ma poi deve avvenire qualcosa di più. È logico che ascoltare il messaggio è importante. Ascoltare la parola del Signore, che sia scritta, che sia parlata, che sia sentita in preghiera o che sia ricevuta per lo Spirito Santo, è comunque un passaggio fondamentale. Se non c'è questo passaggio, uno non sa la notizia, non ha l'informazione. Ci sono tanti versetti anche nella Bibbia che ci ricordano che la conoscenza della parola del Signore è fondamentale. Osea 4,6 dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Oppure ancora in Matteo 7,24 Gesù dice che chi ascolta le sue parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sulla roccia. Oppure ancora Romani 10:17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La Bibbia, quindi, è la nostra fonte di conoscenza, di informazioni principali, è il nostro punto di riferimento. Ci parla del nostro Dio, ci parla del suo piano per l'uomo, per ciascuno di noi, ci descrive il suo regno, la sua volontà, è lo strumento che abbiamo nelle nostre mani per accrescere la nostra fede e la nostra fiducia in Gesù. Però non dobbiamo leggere la Bibbia come un romanzo o come un libro di testo scolastico. Non è solo una fonte di informazioni, di dati. Non è un trattato di biologia o di economia aziendale. Non leggiamo la Bibbia per accrescere la nostra conoscenza di dati, di informazioni. Certo, più leggiamo la Bibbia, più conosciamo il regno di Dio. Però non è perché così sappiamo più cose e quindi, che ne so, possiamo partecipare a un quiz. Quanti libri ha la Bibbia? Quante volte c'è un versetto che contiene la parola amore e la parola naso? No, non è questo lo scopo principale. Per inteso, ci sono 13 versetti che parlano di naso. Lo scopo principale non è quello di sapere tante cose della Bibbia. Può essere utile sapere tante cose della Bibbia, ma non è lo scopo principale. Immaginate per esempio Giona, ok, che ascolta il Signore che gli dice: vai a Ninive, perché devi salvare e evangelizzare gli abitanti. E Giona, da bravo conoscitore, da bravo esperto, cosa fa? Ha sentito la notizia e si siede in poltrona. E inizia un dibattito col Signore e gli dice: eh sì, hai ragione, questa Ninive ha bisogno di conoscere te. Sono malvagi, guarda questi dati, guarda queste tabelle, guarda queste statistiche. Io so un sacco di cose su Ninive, guarda, se io fossi in te quasi quasi manderei qualcuno a fare qualcosa a Ninive. Ma io, Giona, io sono contento di sapere tutte queste cose. Mi basta saperle tutte queste cose. So le informazioni, ma non mi toccano. E quindi cosa faccio? Dopo il talk show, dopo il dibattito, arrivato alla fine della serata, cosa faccio? Vado dall'altra parte. Oppure Naaman ha sentito il messaggio del profeta, ha in mano l'informazione, sa che per guarire deve andare a bagnarsi nel Giordano. Ma lui basta sapere che si può guarire bagnandosi nel Giordano, è contento di questo e cosa fa? Resta lebbroso. La sa la notizia, ma non la usa in qualche modo. La parola del Signore non è così, non funziona così. Non viene data solo per informare, ma viene data per trasformare. Questo l'ha detto Moody, il reverendo Moody. E lo troviamo scritto molto bene, questo concetto, in 2 Timoteo, nella seconda lettera di Timoteo, a Timoteo, nel versetto 3, scusate, il capitolo 3, versetto 16, che dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Il versetto non dice che è utile sapere la parola, ma che la parola è utile per fare qualcosa. Per insegnare, per istruire, correggere. È una parola attiva, non è una parola passiva. Non è qualcosa che si sa e basta, è qualcosa che fa. La parola, l'ascolto della parola, quindi, crea un cambiamento, come ci ha detto molto bene prima Laura. Una trasformazione. E se non la mettiamo in pratica, quello che ascoltiamo o che conosciamo, allora la parola diventa inefficace. Se non esercitiamo l'obbedienza alla parola che riceviamo, allora poco il Signore potrà fare nella nostra vita. Se non esercitiamo la nostra fede, non colleghiamo la nostra fede a quello che leggiamo e ascoltiamo, allora potremo restare a mani vuote. È ubbidendo che Naaman viene guarito. È mettendo in pratica quello che Giona ha ricevuto, facendo quello che Dio gli ha chiesto, che Ninive viene salvata. Quindi c'è un momento di ascolto e un momento di messa in pratica, di ubbidienza. Giacomo, nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, versetto 22, dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Che se uno è un ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, ed egli sarà felice nel suo operato. Se riguardiamo il versetto di 2 Timoteo, leggiamo che la scrittura non è solo utile perché utile da mettere in pratica per così, solo perché bisogna ubbidire, ma la parola che ascoltiamo ci istruisce, ci corregge, eccetera, eccetera, per renderci completi, per perfezionarci, per formarci, per costruirci. Quello che succede è che mentre la parola di Dio entra dentro di noi, ci insegna, ci istruisce, lavora dentro di noi, la stessa parola esce da noi sotto forma di opere, di azioni, di gesti, secondo la volontà del Signore. E quindi è un entrare e un uscire. E quindi questa parola che riceviamo, che ascoltiamo, ci cambia, questa informazione che riceviamo ci trasforma, e questo cambiamento ci rende come? Più simili a Gesù. E quindi è questo il fine ultimo, non è solo quello di conoscere, è quello di trasformarci e di renderci più simili a Gesù e fare la volontà del Signore. E quindi, riassumendo, possiamo dire che abbiamo la lettura della parola, che è fondamentale. La parola lavora in noi per trasformarci, per cambiarci, attraverso che cosa? L'ubbidienza, la nostra ubbidienza, la nostra fede, il nostro mettere in pratica, per portare un frutto nel regno, un'opera buona nel regno. E quindi il nostro compito è chiaro: dobbiamo leggere e imparare la parola, dobbiamo metterla in pratica e ubbidire. Però forse suona un po' troppo pesante, suona un po' come un'opera. Noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo leggere, dobbiamo ubbidire, dobbiamo mettere in pratica, va bene, è giusto, però secondo me abbiamo lasciato fuori un altro elemento, un ultimo elemento, il catalizzatore, il motore del cambiamento. Abbiamo Dio Padre, che manda la sua parola per renderci simili al Figlio per mezzo dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che lavora in noi, usando gli ingredienti che riceviamo, le informazioni che riceviamo. È lo Spirito Santo che opera il cambiamento e la trasformazione. È anche di Lui che abbiamo bisogno, del suo tocco di grazia che ci penetra nel nostro cuore e nella nostra mente e ci cambia. Se vi ricordate, sappiamo bene quali sono i frutti dello Spirito Santo. Non si parla di frutti della parola, del sapere una parola. Sono i frutti dello Spirito Santo, che sono proprio amore, gioia, pazienza, eccetera, eccetera, che sono tutti sintomi di un cambiamento, perché l'uomo in realtà non è così. È lo Spirito Santo che ci opera e ci cambia. Secondo me è un buon esempio di quest'opera dello Spirito Santo nel cambiarci e nel far come dire, lavorare la parola del Signore dentro di noi è nell'episodio che ci viene raccontato in Luca dei due discepoli sulla strada di Emmaus, dopo la risurrezione di Gesù, che conoscevano le scritture, però non le capivano completamente. Non avevano capito ancora come mai Gesù era morto. E quindi non capivano cosa stava succedendo. E in Luca 24 leggiamo, velocemente, o possiamo comunque raccontarlo, che i due discepoli vengono avvicinati da Gesù, non lo riconoscono, e discutevano come mai, cosa è successo, eccetera, eccetera, e Gesù inizia a parlargli, parlare a loro, e gli spiega tutte le scritture, e gli spiega come nelle scritture c'è scritto che quello che doveva succedere, quello che era successo doveva succedere, aveva un significato. Poi dopo si fermano in una locanda, perché gli chiedono di fermarsi a cena, e quando, al versetto 30 c'è scritto, quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti, lo riconobbe, ed egli scomparve dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture. I loro occhi si aprono, la loro mente comprende. Quando? Quando Gesù si rivela come l'agnello. E allora capiscono che quel qualcosa che ardeva dentro di loro, nel loro cuore, era che cosa? Lo Spirito Santo, che stava lavorando e che cambiava qualcosa, li trasformava. E quindi lo Spirito Santo ha aperto i loro occhi su che cosa? Sulle promesse della Scrittura. Quindi direi che possiamo avvicinarci alla parola, studiandola, imparandola, conoscendola, fiduciosi che essa contiene, che cosa? Un messaggio per noi, che le promesse di Dio sono per noi e che nella Bibbia c'è scritto che il Signore vuole che noi diventiamo completi, pronti a fare la sua volontà, cambiando e trasformando le nostre vite nel profondo. E per fare questo abbiamo bisogno di pregare che lo Spirito Santo abiti dentro di noi, ci illumini, ci accompagni nel cammino, ci riveli le cose. Perché senza di Lui il cambiamento non potrà avvenire. Perché abbiamo bisogno dello Spirito, abbiamo bisogno della parola per trasformarci, per renderci simili a Gesù e per fare la sua volontà. Amen.
Amen.
Alleluia, eh? E questo è meraviglioso, ma ci credete?
Amen.
Perché in italiano il fatto di dire credi nel Signore Gesù e sarai salvato, no? Noi tante volte diciamo ci credi? E noi diciamo amen. Ma ti fidi? Ti fidi? E quando ti fidi che cosa fai? Ti metti in grado. Amen. Questa è la semplicità del Vangelo. In italiano viene tradotto credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E potremmo tradurlo ti fidi del Signore Gesù e sarai salvato. Ti fidi della parola che hai ricevuto e quindi nel metterla in pratica trovi la tua salvezza. Quindi la parola che Giovanni ci ha dato questa mattina. Ti fidi del Signore, ti fidi della sua parola. Ti fidi di quello che Lui ci ha anche dato, che gli viene dal cuore, dall'esperienza della vita, eh? Vi ricorderete sempre questa immagine di questa gomma forata, no? Non è biblica, direbbe qualcuno, no, è l'esperienza della nostra vita, che se non togliamo quel cancro che abbiamo lì, noi possiamo cambiare, rattoppare, tanti di noi sono sempre lì dietro a rattoppare la loro vita. Ma se non togliamo quel cancro, se non togliamo quel chiodo, se non togliamo quella cosa che ci ferisce continuamente, continueremo a scoraggiarci perché non ce la faccio. Sta gomma non sta fatta, l'ho riparata bene, ci ho messo il cuore, ci ho messo l'anima, ma mezzo chilometro e sei di nuovo qui. È veramente scoraggiante, no? Io penso che molti di noi fanno questa esperienza.
Sì, sì.
Ho confessato al Signore, ho chiesto perdono al Signore, mi sono confessato con i fratelli, ma la volta dopo di nuovo mi sono arrabbiato, di nuovo ho perso la pazienza, di nuovo ho forato la gonna, di nuovo sono a piedi. Vedete, questa cosa è bella perché ci fa ridere anche, perché sappiamo di che cosa parliamo, ma nella nostra vita pratica tante volte di nuovo abbiamo forato e non ci viene neanche in mente che potrebbe esserci qualcosa nascosto là dentro che continua a stuzzicarci. E allora mettiamo la bicicletta lì, l'abbiamo gonfiata, è bella, un giorno è bella, il secondo giorno è bellissimo, basta non usarla, ma quando la usi no, ma come sono stato così bene finché, ma allora è colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Ma non so se in questa immagine vi siete rispecchiati, no? Perché finché la tieni lì in garage, bella, immagino Giovanni, ho riparato la gomma, vado la mattina, ok, è ancora gonfio, l'ho riparata bene questa volta, non come l'altra volta che l'ho riparata bene. Poi appena arriva che si mette in strada, no, ma che è successo? E allora ti senti in colpa, dici ma che cosa ho sbagliato, l'ho riparata male, Quante volte ci siamo sentiti in colpa, Signore, abbiamo confessato i nostri peccati e poi ci siamo ricascati un'altra volta. Ma come? Ma Signore, ma mi hai abbandonato? Cosa è successo? Oh Signore, il dardo del peccato, no? Che è la morte, no? Che ci sgonfia tutte le volte. Abbiamo bisogno di tornare al Signore e anche darci a volte quella parola di conoscenza, quella parola di sapienza, quella parola di intelligenza che ci viene da qualcun altro che ha forse più esperienza, come in questo caso Marco, che dice ma dai un'occhiata che non ci sia fuori. Vedete, la Chiesa è fatta per vivere queste cose. Io da solo non ce la posso fare, ma quando siamo insieme. E allora qualcuno dice, Giacomo, ma guarda anche il di fuori, tu pensi sì a riparare, ma c'è una causa. Se non la smetti di odiare tuo padre, se non cambi atteggiamento in quella situazione, tutte le volte che andrai per strada, che metterai sotto sforzo la tua vita, è come si sgonfia e sei a piedi. Quante di queste puntine avete piantate nella vostra gomma? Quante di queste puntine ci sono piantate nella vostra vita? E queste puntine sono a volte il risentimento, l'amarezza, il non perdonare, il pensare di avere ragione e di non essere abbastanza rispettati, il pensare che non sono stato trattato adeguatamente. Nessuno mi valorizza. Quante volte vi viene in mente questo? Forse venite qua in chiesa e dici ma io potrei predicare meglio del pastore Giacomo, perché sta sempre lui, o perché ha chiamato Giovanni, o perché ha chiamato quello, perché ha chiamato quell'altro, no? Se dentro la tua vita c'è un pensiero del genere, ogni volta che ti metti in moto, e poi ti sgonfi. Sono tante le cose che nella vita ci possono buttare a terra. Ci ricordiamo queste immagini di questa gomma. È un'esperienza preziosa, anche se è stata umiliante, dolorosa, e chissà quanto tempo, e qualche volta ci arrabbiamo pure quando le cose non riusciamo a fare funzionare. Però Dio ci parla attraverso queste cose. E allora c'è una parola di conoscenza che viene da un fratello, da una sorella. Cosa facciamo? Guarda anche fuori, sei così bravo a smontare, a riparare, ma guarda anche fuori. Tante volte facciamo dei discorsi psicologici, delle introspezioni, va tutto bene, ma guarda anche fuori, ci sono delle cose molto semplici che Gesù ci insegna e se non le mettiamo in pratica, regolarmente ci foriamo le gomme. amare, perdonare, vincere il male col bene, è lo stile di vita dei cristiani. Se non siamo disposti a metterlo in pratica, regolarmente ci sgonfieremo. Regolarmente la nostra vita spirituale va a terra, perché comunque nel cammino di questa vita avremo sempre da incontrare questa realtà. E queste cose vengono fuori quando ci mettiamo in moto, perché finché tieni la bicicletta in garage, appesa al chiodo, sta bella gonfia, non ha nessun problema, non avrebbe neanche bisogno di essere gonfia. Ma è quando la metti in strada, quando la tua vita si mette in gioco, quando la tua vita affronta la realtà, è lì che incontri tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, il compagno, il capo, mamma mia, il capo. Non lo sopporto. Se nella tua vita c'è questo sentimento, tu ti sgonfierai in fretta. Vero o no? E allora ecco perché il Signore ci chiama a valorizzare le persone che ci stanno attorno, perché ci chiama ad avere il cuore puro. Perché se il nostro cuore non è puro, quando ci mettiamo in gioco, quando siamo per la strada, quando siamo in giro e siamo sotto pressione, quella puntina ci forerà di nuovo la gomma, e di nuovo ci sentiremo sgonfi, di nuovo ci sentiremo avviliti, di nuovo ci sentiremo sconfitti. Signore, perdonaci, vogliamo arrivare alla soluzione del problema. Poi non è detto che non incontreremo nuove spine e nuove difficoltà. C'è chi va in giro seminando le puntine sulla strada, eh? C'è gente che semina zizzania. Anche l'ultimo giro d'Italia c'era qualcuno che aveva buttato in Francia, un giro di Francia, aveva buttato delle puntine d'ingegnere sulla strada, e molti corridori si erano dovuti fermare perché hanno forato la gomma. Nelle chiese ci sono persone che si divertono a lanciare puntine, cioè maldicenze, cattiverie, insinuazioni, eh? Allora è possibile che nella nostra vita noi incappiamo in queste cose, però fermiamoci, ripariamoci la gomma, ma tiriamo via la causa che ha creato questa cosa qua. Se nella nostra vita ancora permettiamo che qualcosa sia capace di offenderci, quel qualcosa prima o poi lo incontriamo. Siamo figli di Dio, ve lo ricordo tutte le volte. Siamo nati di nuovo, siamo una nuova creatura in Gesù Cristo. Le cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo. Questa realtà abbiamo bisogno di vivere. E per vivere questo, ogni volta abbiamo bisogno di togliere quelle puntine, non solo riparare il danno, ma togliamo la causa che ha prodotto il danno. Quindi, fratelli e sorelle, non ci scoraggiamo, non ci perdiamo d'animo, perché comunque questa è la vita di tutti. E quando giri per strada, può succedere che quella puntina si pianta nella tua gomma, e la tua gomma si sgonfia, e la tua vita si sgonfia. Ma ripariamo il danno, ma troviamo anche la causa, in maniera che non possa più succedere, e quella puntina, quella, non sia più in grado di sgonfiare la tua vita. Non vuol dire che non ne incontrerai più, ma pronti a metterci in discussione, a tornare a capo e dire: Signore, grazie perché tu mi guarisci, tu mi dai la capacità di riparare, mi dai la capacità di guarire dentro, ma anche grazie perché tu togli la causa. E così, per grazia, nella grazia di Dio, viviamo e vinciamo il male di Dio.